Buonasera a tutti. Iniziamo con la preghiera, il nostro incontro sulla prima conclusivo della prima lettera ai Tessalonicesi. La prossima volta cominceremo la seconda. E la preghiera, anche questa volta, la traiamo da un inno di San Paolo, Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 31 e seguenti. Ad ogni mia invocazione risponderete, visto che il tema di oggi sarà la resurrezione, la vita eterna. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Insieme. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenza né altezza né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Siamo arrivati al capitolo 4, versetto 13 della prima lettera ai Tessalonicesi. Pregherei Federica di leggere fino al versetto 18 e poi entreremo a fare un'analisi dei singoli versetti e del senso di questa parafrasi.
Non vogliamo poi lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato. Così anche quelli che sono morti, Dio li raggiungerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Questo vi diciamo sulla parola del Signore. Noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.
Siamo arrivati alla parte conclusiva della lettera, in cui Paolo affronta un tema che è fondamentale per la vita cristiana. Cristo è morto ed è risuscitato, versetto 14. Siamo al cuore del cristianesimo. Noi sappiamo, lo abbiamo già detto nel primo incontro, che la resurrezione è il fondamento della nostra vita cristiana, non soltanto perché fonda il nostro credere, in quanto se un uomo ha vinto la morte, ha vinto la natura e quindi è soprannaturale e quindi è Dio, ma perché apre gli orizzonti della nostra vita a spazi diversi, perché fa sì che l'incontro con Cristo dia un senso non solo al nostro vivere, ma dia un senso anche al nostro morire. E sarà un po' questo il tema di oggi. Oggi contempleremo il paradiso, e se contempliamo il paradiso io credo che dobbiamo davvero anche cambiare atteggiamento nei riguardi della morte. Qui il tema, l'avete visto, non era mettere in discussione la risurrezione o mettere in discussione la risurrezione dei morti, ma era un problema che angosciava questi giovani fratelli nella fede in una comunità che era stata da poco fondata, che era quella, sì, tutti noi che siamo già convertiti al cristianesimo, ecco, vedremo il Signore e saremo da Lui accolti sulle nubi, ma quelli che sono morti prima, e allora l'apostolo riabilita agli occhi della comunità i fratelli defunti dicendo che non subiranno alcun svantaggio. Tutti, sia i defunti sia i vivi al momento della cosiddetta parusia, condivideranno questa condizione di vita beata espressa con la pregnante formula del versetto 17: essere con il Signore. Allora io credo che dobbiamo davvero, come cristiani, ogni tanto riprendere o rimettere al centro della nostra contemplazione il tema della resurrezione e della vita futura. Perché, ci dice Paolo, non siamo come quelli che non hanno speranza, ma anche di fronte alla morte abbiamo un atteggiamento diverso. Il cristiano è colui che di fronte alla morte ha una prospettiva diversa, ha un modo diverso di affrontarla. Nella cultura moderna, voi lo sapete, il nuovo tabù è la morte. Si parla infatti di oscenità della morte, di eclissi della morte, di complotto del silenzio riguardo ad essa. E io cito sempre la mia personale esperienza anche di medico. Quando 42 anni fa iniziavo la professione medica, era chiaro che i parenti del nonnino che si andava spegnendo, della nonnina arrivata ai suoi ultimi giorni, mi chiedevano sempre: dottor, calafassa merante il suo letto, ci aiuti a farla morire nel suo letto, circondata dai parenti, dagli amici, da tutti quanti, dai nipoti. Sarà 20 anni che nessuno non me lo chiede, anzi, quando io dico, guardate, siamo arrivati ai momenti finali, la prima cosa che mi dicono: ma allora lo porti in pronto soccorso. Ma quindi guardi che in pronto soccorso non posso fare niente, più di quello che possiamo fargli noi, facciamo qualche flebo per idratarla e alimentarla, che non soffra di fame e di sete negli ultimi giorni della sua vita. Ma vuol mica che i nipotini vedano il nonno morire? Oh, ma come? La morte fa parte del vivere, la morte fa parte della vita. Già Platone parlava della necessità di melete thanatum, cioè di esercitarsi alla morte. Una volta la morte era presentata come magistra vite, veniva insegnato fin da piccoli a prepararsi ad essa, a pregare per avere il celeste conforto adesso e nell'ora della nostra morte, come diciamo nell'Ave Maria. Ora non c'è più questo confronto personale su questi temi, anzi si è quasi vaccinati fin dall'infanzia. Dicono i sociologi che un bambino a 8-9 anni ha già visto almeno 10.000 morti nella sua vita. Perché? I cartoni animati giapponesi, i film, il telegiornale in cui ti fanno vedere che 180 migranti sono morti in mare e i cadaveri ripescati, le guerre, i terremoti, ma sono sempre morti spettacolo, ma sono sempre morti tra virgolette, godibili, cioè poi cambio canale, guardo la partita, guardo il cartone animato, guardo qualche altra cosa e sfuggo a una presa di coscienza personale della propria morte. Noi abbiamo ormai le morti in diretta, il dolore diventa spettacolo, diventa sempre dolore degli altri, diventa sempre dolore godibile, e si arriva così alla propria malattia e alla propria morte senza essere minimamente preparati, e quindi con un tragico carico di sbigottimento, di angoscia. E guardate che questo fenomeno è anche diffuso tra i credenti, è anche diffuso tra i cristiani, tra coloro che tutte le volte che vanno a messa dicono: credo nella resurrezione della carne, la vita eterna, amen. È diffuso tra i cristiani. Non si vede più nessuno che porti il lutto. Io ricordo quando ero piccolo che mio papà aveva sempre una fascetta nera o un pallino nero, perché una volta era morto uno zio, una volta era morto un cugino, una volta c'era sempre questo. Mai più visto nessuno portare il lutto. Ma anche la predicazione in chiesa non sentite più parlare dei quattro novissimi. Novissimo non vuol dire nuovi, ma vuol dire ultimo in latino, morte, giudizio, inferno, paradiso. Vi ricordate? Io sono andato a scuola dei Salesiani e già nelle medie al San Giovannino mi facevano fare l'esercizio della buona morte, che aveva indubbiamente degli aspetti terroristici, perché non era niente bello. Io ricordo sempre quando si cominciava a dire: e quando in quel tragico momento comincerai a sentire raffreddarti il piede sinistro, e poi il ginocchio sinistro, e poi l'anca sinistra, e il freddo della morte arriverà fino al tuo cervello, allora in quel terribile momento, e tutti: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Poi si cominciava con l'altro piede: e quando in quel terribile momento comincerai a sentire il freddo al piede destro, e il freddo salirà al ginocchio destro, poi arriverà all'anca destra, poi allora in quel terribile momento, misericordioso Gesù, abbi pietà di me. E poi c'era l'arto sinistro, c'era l'arto superiore sinistro, l'arto superiore destro, e alla fine il Padre ave gloria per quello di noi che sarà il primo a morire, e tutti che toccavano ferro, no, sotto il banco, eccetera eccetera. Ecco, però, a parte le mie battute, c'era un'attenzione a prepararti alla morte. C'era un'attenzione a prepararti alla morte. San Benedetto, nella sua regola, esorta: dovrai avere ogni giorno la morte davanti a te. Ma molti cattolici, anche molti predicatori, non parlano più della morte e non parlano più della resurrezione. Perché? Don Sergio Messina, che voi sapete conduce anche dei corsi sul vivere e morire, ha scritto: perché molti cattolici temono così visceralmente la morte? Forse perché non hanno mai compiuto la scelta dell'assoluto, non credono o non hanno mai fatto esperienza dell'amore, hanno eseguito dei gesti religiosi solo per cautelarsi da un probabile ed angosciante incendio eterno. Si sono adeguati alle decisioni che hanno preso per loro la famiglia e la società, e quindi non si sono mai innamorati di Dio. Credono che esista da qualche parte un'entità astratta, un motore immobile, un computer onnipotente, non certamente una compassione, una tenerezza senza limiti. Hanno così poca nostalgia di Dio da temerlo soltanto. Non l'hanno mai capito e non hanno mai dato a Dio quel che è di Dio, cioè tutto. Anzi, nel più profondo di sé, si credono migliori di Lui e non osano liberarsene solo perché lo temono. Se morire è scivolare in Dio, allora non si può temere la morte. Enzo Bianchi ricorda che la Chiesa primitiva chiamava il cristiano Aphoberos Thanatou, cioè colui che non ha paura della morte, colui che non ha paura della morte. Ecco allora che ci fa bene perché è un elemento fondante della nostra fede riflettere sul tema della morte e sul tema del passaggio in Dio successivo. E allora ecco che Paolo qui ci dice: se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, noi gli diciamo questo: noi che viviamo e saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Allora, attenzione, è chiara la sostanza, eh? Questi versetti ci dicono: poiché Gesù è risorto, risorgeremo anche noi con lui, punto. Egli è andato a prepararci un posto, quindi vivremo con il Signore. Però non si riesce bene a capire la frase: questo che vi diciamo sulla parola del Signore, noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore. Non si capisce bene. Vi dico subito che ci sono tre letture esegetiche di questo versetto. Alcuni dicono che Paolo attenderebbe un'imminente venuta del Signore, cioè pensa di essere ancora vivo nel momento in cui verrà il Signore a chiudere la storia. Qualcuno dice no, Paolo riprende una frase dei Tessalonicesi. È uno dei problemi che gli hanno posti i Tessalonicesi. È uno stile paolino, se ricordate la lettera ai Corinti, no? Tutto è lecito. E lui dice sì, ma non tutto giova. Tutto è lecito, non lo dice lui, è l'obiezione che fanno i Tessalonicesi. Quindi i Tessalonicesi direbbero: noi saremo presi dal Signore mentre saremo ancora in vita. Oppure si dà a noi, terza posizione, un senso complessivo che comprenda tutti gli uomini. Tutti gli uomini vedranno la venuta del Signore. In seguito Paolo parla di una parola del Signore. Sulla parola del Signore noi vi diciamo questo. La questione è anche qui non chiarissima. Teoricamente il versetto 15 potrebbe essere la parola del Signore commentata e sviluppata poi nei versetti 16-17, perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'arcangelo, al suono della tromba, discenderà dal cielo, prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, eccetera, eccetera. Altri invece dicono che probabilmente il versetto 15b è un riassunto di quello che invece è detto nei versetti 16-17, cioè il Signore stesso, con un ordine, con la voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti risusciteranno in Cristo, poi noi viventi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, stabilito da Paolo che tutti vivranno questa esperienza, che i cristiani non sono distinti in classe, cioè solo quelli che vivono già la fede ai tempi della venuta del Signore risorgeranno e gli altri no, ma tutti risorgeranno del Signore. Paolo riveste questo tema di corpose immagini prese dall'Antico Testamento, soprattutto dal mondo apocalittico, vede? E anzi vuole darci della nostra morte una rappresentazione audiovisiva, perché aggiunge dei suoni. Lo scenario è addirittura il cielo stesso, l'ambito divino. La venuta di Cristo è ampliata dalla voce dell'arcangelo. Questo arcangelo, il titolo di arcangelo nel Nuovo Testamento c'è solo due volte, qui e nella lettera di Giuda, versetto 9, dove è attribuito a Michele. Quindi ci sarà la voce di Michele e il suono dello shofar, questo corno animale o di metallo che era impiegato per usi diversi, per le grandi convocazioni di Israele in pace, in guerra, liturgicamente, e che metaforicamente indicava la voce possente di Dio. Ecco perché lo shofar risuona quando Dio si rivela al Sinai. Ecco perché lo shofar risuona nel giorno del Signore, profetizzato da Gioele, da Sofonia, eccetera. Ecco quindi questa venuta del Signore è una venuta reale che ci sarà per tutti, per tutti gli uomini. Abbiamo un noi che probabilmente è un noi plurale che intende proprio tutti gli uomini. Perché? Perché siamo chiamati alla vita eterna. Siamo chiamati alla vita eterna. Guardate bene, Gesù non parla mai di vita futura. Gesù parla sempre di vita eterna, cioè una vita che comincia già ora e che continua nell'immensità di Dio. Se voi guardate i testi del Nuovo Testamento, vedete che Gesù non estranea mai i credenti dal mondo rimandandoli a un futuro extraterrestre. C'è un carattere insieme presente e futuro della vita eterna, con una tensione sicuramente interna a questo movimento. Da una parte, molte volte Gesù dice: il regno di Dio è in mezzo a voi, Luca 17,21. È dunque giunto già a voi il regno di Dio, Luca 11,20. Il regno di Dio è vicino a voi, Marco 1,15. Dall'altra parte abbiamo dei versetti che dicono: vi sono alcuni dei presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza, Marco 9,11. Non berrò più il frutto della vite finché non venga il regno di Dio, Luca 22,18. Oppure nel Padre nostro preghiamo: venga il tuo regno, Matteo 6,10. Ma il grande tema è che Gesù è venuto già ora a portarci la vita, già ora a trasformare la nostra esistenza, già ora a riempirla della sua luce, della sua gioia, della sua forza. E questa nuova realtà non sarà fermata dalla morte, non sarà sconfitta dalla morte, ma durerà per sempre. Giovanni 10,10, io sono venuto perché abbiano la vita e abbiano la vita in abbondanza, in abbondanza. E allora capite come, per esempio, in un'altra lettera ai Filippesi Paolo possa scrivere: per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno, ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; dall'altra parte è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per conto mio sono convinto che resterò e continuerò ad essere d'aiuto a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede. E come vedete, Paolo dice: questa vita eterna l'abbiamo già cominciata adesso, addirittura sono incerto se sia meglio per me vivere o morire, ma tanto è già tutta vita in Dio, è già tutta vita eterna. E allora, se il cristiano avesse questa consapevolezza, non avrebbe più la paura della morte, sarebbe davvero colui che non teme la morte. E allora anche la vecchiaia verrebbe accettata meglio. La vecchiaia è questo kairos, questo momento propizio in cui il Signore ti avvicina al suo incontro, in cui il Signore ti chiama ad essere con Lui, in cui finalmente vedrai questo Dio che hai sempre atteso. Il grande aspetto del querere Deum, del cercare Dio, come una cerva anela i corsi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. Benedetto, nella sua regola, ci esorta a desiderare la vita eterna con tutta la concupiscenza spirituale. Wow, parole grosse, Quanti di noi desiderano la vita eterna con tutta la concupiscenza spirituale? Certo, la vita cristiana si deve quindi svolgere tra due paletti. Da una parte va goduta già ora fino in fondo la trasfigurazione delle nostre vite che Gesù ci ha portato inserendoci con il battesimo nel suo mistero pasquale. Ciò significa gioire pienamente dell'oggi, significa impegnarsi concretamente a fondo per costruire un mondo migliore senza scoraggiarci mai. ma dall'altra parte attendere con letizia e con speranza, con concupiscenza spirituale, il compimento finale delle nostre esistenze nell'eternità di Dio, nella sua gloria beata, per sempre alla sua presenza. Ma allora chiediamoci: che cos'è questa vita eterna? Il Vangelo ci risponde, il Nuovo Testamento ci risponde. Prima Giovanni 1:2: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Prima Giovanni 1:2: egli è la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Prima Giovanni 5: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Allora è Gesù la vita eterna. Nel momento in cui io mi relaziono con Lui, entro in intimità con Lui, aderisco a Lui nella fede, io sperimento la vita eterna. Sperimentare la vita eterna è sperimentare Gesù, quel Gesù che in Giovanni al capitolo 11 dice: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Certo, è difficile pensare alla vita eterna. Oggi venivo qui e dicevo: oggi contempleremo il paradiso. Vi faccio vedere il paradiso. D'altra parte, Paolo mi abbassa le pretese, perché in 1 Corinti 2:9 dice: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono nel cuore di uomo, queste cose Dio ha preparato per coloro che lo amano. Siamo davvero nel discorso dell'indicibile, e allora balbettiamo qualcosa. Paolo ci dice la difficoltà di dire che cosa ci attende dopo la morte. Egli usa soprattutto alcuni vocaboli. Usa il termine anastasis 8 volte, che indica la resurrezione. Usa il termine egeiro 41 volte, anche qui, che è il risorgere. Usa il termine atanasia per 3 volte, che significa immortalità. Usa un altro termine, che è aftarsia, che compare 7 volte nel Corpus Paulinum, che significa incorruttibilità. E usa 37 volte zoè, cioè la vita. Ma vedete, anche i concetti di resurrezione, immortalità, incorruttibilità, vita, sono inadeguati ad esprimere la grandezza e la bellezza della sorte dell'uomo. Ecco perché, per esprimere e raccontare la vita eterna, le Sacre Scritture usano un linguaggio simbolico, un linguaggio aperto, un linguaggio evocativo, un linguaggio allusivo, un linguaggio, se volete, iconico, da icona, quindi poetico, cercando di evocare il regno di Dio. E allora, per esempio, vedete qui che si parla dei cieli, questo Gesù che viene e ci porta nei cieli. Allora, tante volte, per esprimere la dimensione di Dio nella Bibbia, si parla dei cieli, al punto che anche nel nostro linguaggio corrente l'espressione andare in cielo non significa prendere l'aeroplano, ma significa morire, è andato in cielo. Pensate alla liturgia funebre che proclama: ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Paolo dirà di essere stato rapito, 2 Corinti 12, al terzo cielo, rapito fino in paradiso. Quindi il terzo cielo è, nella cosmogonia ebraica, la parte più alta dei cieli, quella abitata solo da Dio. Noi invece diciamo essere al settimo cielo, per dire in paradiso. Anche Gesù parla di regno dei cieli. Nel Padre nostro diciamo: Padre nostro che sei entoi sura nois, nei cieli. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio è diverso da noi. è l'alterità di Dio, è il santo. Nessuno può salire ai cieli. Ricordate l'episodio della torre di Babele, no? In cui l'uomo cerca di andare in cielo, ma Dio punisce questa ibris, questo orgoglio, questa presunzione dell'uomo. L'uomo non arriva al cielo perché la dimensione di Dio è altra. Quando è stato? Mercoledì ho parlato a 70 bambini di quarta elementare, tutti insieme in un salone, sull'Eucarestia come mimo, cioè come azione simbolica. Poi gli farò anche la presenza reale, ma volevo prima di tutto che capissero bene che l'Eucaristia è una scenetta che Gesù fa per dire: io mi sono fatto mangiare da voi, mi sono fatto bere da voi, mi sono consumato per voi, fate questo in memoria di me. Cioè, non fate tante eucaristie, ma anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi bere dagli altri. Cioè, voi bambini, se non capite la gratuità, se non capite il perdono, se non capite l'amore ai fratelli, se non capite l'andare verso i poveri, non fate la prima comunione. Guardate così. E una bambina mi ha detto una cosa bellissima, poi è nato un dibattito tremendo, eccetera, eccetera. Lei mi ha detto questo, e io ho detto: ma guarda, ma questa ha studiato la teologia della liberazione, no? Il regno dei cieli è il cuore dei poveri. Ma guardate che è vero, perché se è vero la beatitudine in cui Gesù dice: beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli, il regno dei cieli è il cuore dei poveri. Dico: ma tu... Io quando parlo ai bambini sono sempre esaltato, perché sono così freschi, senza incrostazioni mentali, che capiscono la Bibbia al volo, basta presentargliela duramente, non con i disegnini, le cose appiccicate, ste robe, parlargli delle scritture, dei generi letterari e coinvolgerli alla grande. Devo dire che 70 insieme non è così facile, fossero stati una ventina, si gestiva, perché era tutto un alzarsi di mani, tutto. Ma questa bambina che mi ha detto: il regno dei cieli è il cuore dei poveri. Perché se il regno dei cieli è dei poveri, nel loro cuore c'è Dio, e se io incontro il povero, io incontro Dio. Quarta elementare, dico, sono rivolto verso il parroco, ma io sono ammirato. Sicuramente è una lettura che i teologi latinoamericani danno del regno dei cieli, è il povero il luogo della presenza di Dio. Altre volte vedete, si dice anche qui in Paolo, che Gesù verrà nelle nubi. La nube, voi lo sapete, è un modo per indicare la presenza di Dio. Quando Dio arriva, arriva sempre nelle nubi. Perché? Perché probabilmente ci si rifà alla prima rivelazione di Dio, quella sinaitica, che forse è stata un'eruzione vulcanica accompagnata da fuoco, tempesta, terremoto, e guarda caso nubi. Tant'è vero che nell'Antico Testamento la parola Anan, nube, compare circa 100 volte, e di queste 100 volte 70 designa una teofania, una manifestazione di Dio. Vi ricorderete la nube che indica la strada di Israele nel deserto, la nube, abbiamo detto, che avvolge il Sinai durante la rivelazione di Dio, la nube che riempie la tenda del convegno, la nube che riempie il Tempio, la nube che se ne va dal Tempio ai tempi dell'esilio di Babilonia, e il giudaismo attendeva con ansia il ritorno di questa nube di Dio proprio ai tempi del Messia. E Luca inizia il suo Vangelo dicendo che questa nube ricopre Maria al momento dell'incarnazione: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua nube. Mi raccomando, non ombra, che l'Altissimo faccia ombra a fa proprio rii, è la nube. Tant'è vero che il verbo usato è epischiazein, in ebraico shakan, che contiene la stessa radice di shekinah, la presenza di Dio, che è tipico della nube di Dio, la stessa nube che troviamo alla trasfigurazione di Gesù, la stessa nube che accompagna, vedete, la venuta ultima del Signore. Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi in potenza e gloria. E qui avete letto versetto 17: quindi anche noi saremo rapiti insieme con loro tra le nubi per andare incontro al Signore. Ecco, la presenza di Dio nella nostra vita è proprio una nube, La nube ci ricorda che è una manifestazione reale. Chi di voi ha fatto alpinismo come me o si è trovato in alta quota ha visto che certe volte si è in mezzo alle nubi, Quando vai in alto è bellissimo, o superi le nubi, ecco, senti la nube verso di te, è come questa umidità che ti riavvolge, no? La senti, ma spesso questa nube è anche oscura, non vedi niente. La nube insieme luce e tenebre, come si dice nell'Esodo, della nube dell'Esodo, la nube era tenebrosa da un lato e luminosa dall'altro. Altro termine per definire la vita eterna, il famoso paradiso. In realtà il libro della Genesi non ci parla mai di paradiso, tutti pensiamo Genesi, paradiso terrestre, no. Si parla di giardino di Eden. Allora, Gan, giardino, Eden, che deriva dal babilonese Edimu, che significa steppa, deserto. Allora, questi popoli seminomadi che passavano la vita a cercare un po' d'acqua, a cercare un po' di refrigerio per loro bestiame, trovare un giardino nel deserto era un paradiso, cioè era una cosa stupenda. Quando devono esprimere la cosa più bella, più alta, più meravigliosa che viene in testa, la chiamano giardino nel deserto, giardino di Eden. Quando i greci, i rabbini greci traducono in greco la famosa Bibbia dei 70, la Bibbia ebraica, il termine Gan de Eden, giardino di Eden, viene tradotto con un termine raro persiano, Pairi Daesa, che poi noi abbiamo traslitterato paradiso, che deriva a sua volta dall'accadico Pardesù, che significava frutteto, rigoglioso, giardino bellissimo. Il termine Gan, giardino, ricorre solo altre tre volte nell'Antico Testamento, una nel Cantico dei Cantici, due per parlare di veri e propri parchi reali, ma è curioso notare che se la Genesi pone questo giardino nella steppa, questo paradiso, all'inizio della creazione della storia, quindi il cosiddetto schema protologico, cioè lo mettono protos prima, altre pagine bibliche, come nota Monsignor Ravasi, lo trasferiscono alla fine della storia, cioè alla fine dei tempi. Per esempio Ezechiele, quando parla del giorno del Signore, lo racconta come un paradiso finale in cui ci sarà un fiume e sulle cui sponde crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, ogni mese matureranno, i loro frutti serviranno come cibo, le foglie come medicina. Ezechiele 47. Quindi è una visione finale. Anche l'Apocalisse ha questa visione escatologica di questo giardino, quando dice, Apocalisse 22, mi mostrò un fiume d'acqua viva limpida come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello in mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 raccolti, produce frutti ogni mese e le foglie servono per guarire le nazioni. Vedete, un nuovo albero della vita, ma alla fine. Nel Nuovo Testamento il termine paradiso ricorre solo tre volte. Una volta lo dice Gesù sulla croce al ladrone che prega con lui. Vi ricordate? In verità vi dico, oggi sarai con me nel paradiso. Attenzione! Qui è interessante fare un po' di esegesi su questo versetto, anche se frettolosamente, perché su questo versetto, oggi sarai con me in paradiso, attualmente abbiamo due tipi di letture da parte dei biblisti. Alcuni dicono che paradiso non significa il regno dei cieli, ma significa il giardino in cui Gesù sarà sepolto. Perché? Perché oggi sarai con me in paradiso, e invece oggi sarà con lui nel giardino in cui viene sepolto. È solo dopo 3 giorni che Gesù risorge, e se volete dopo 40 scende al cielo, ma il paradiso è una dimensione posteriore. E allora qualcuno dice: dove sta la beatitudine, la promessa di Gesù? Sarà nel oggi sarai con me. Cioè la beatitudine è oggi sarai con me. Sarai accumulato alla mia sorte, ma resteremo sempre insieme. Gesù non gli promette niente di particolare, se non saremo insieme, non domani, non in futuro, ma oggi sarai con me. Per esempio Doglio, Claudio Doglio, questo grande biblista genovese, dice: è proprio questo il cuore della riflessione teologica cristiana sul paradiso, essere con Gesù, come ci ha detto Paolo adesso, e noi saremo sempre con il Signore. La seconda lettura è quella più tradizionale, cioè Gesù parlerebbe di un paradiso in senso escatologico, finale. D'altra parte il ladrone dice: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E questo ladrone che è stato processato con Gesù, poco prima avrà sentito Gesù che rispondeva a Pilato dicendo: il mio regno non è di questo mondo. Quindi quell'oggi, Gesù non dice una bugia, è l'oggi di Dio. Vedete che cominciamo a ragionare, Dio è fuori dello spazio e del tempo. Gesù non sta dicendo oggi, perché difatti non sarà oggi il paradiso visto da sotto i tetti. So che a qualcuno fa sempre difficoltà questo mio discorso di invito ad uscire dalla dimensione temporale parlando dell'oggi eterno di Dio. Non ha detto una bugia, ma nel momento in cui muore immediatamente risorge, anche se dai tetti in giù Gesù risorge non oggi, che è venerdì, ma risorge domenica. Chiaro? Quindi è l'oggi di Dio. Quindi quando Gesù parla dell'oggi non intende il giorno stesso, ma questo eterno presente di Dio che è fuori dello spazio e del tempo. Seconda volta in cui nel Nuovo Testamento si parla del paradiso è nella seconda lettera ai Corinti, quando Paolo dice di sé al capitolo 12: conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa fu rapito fino al terzo cielo, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili. Allora, se la seconda lettera ai Corinti è scritta intorno al 57 d.C., 14 anni prima Paolo si era appena convertito, non aveva ancora iniziato la sua attività di apostolo. Allora afferma di aver avuto un'esperienza intensissima di Dio. La conversione per lui è stato un momento di comunione profondissima con lui, che lo segnerà tutta la vita. E allora è proprio quell'essere stato con il Signore in comunione profonda che è stato per lui il terzo cielo. La terza volta è l'Apocalisse, quando dice: al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Apocalisse 2. Il dono dell'immortalità. Anche qui notiamo: mentre nei miti mesopotamici, come nell'epopea di Gilgamesh, gli dei si opponevano alla conquista dell'albero dell'immortalità da parte dell'uomo, qui invece è Dio stesso che regala all'uomo la sua vita eterna tramite questo albero della vita, che nel Nuovo Testamento è la croce di Cristo. Allora vedete, il paradiso non è un luogo geografico, non è un luogo spaziale, ma è una situazione di rapporto comunionale con Dio. E allora la Genesi, ecco come dice Monsignor Ravasi, Cardinal Ravasi, capo e maestro di tutti quelli che in Italia cercano di balbettare qualcosa sulla Bibbia, la Genesi non ci parla di un paradiso protologico, cioè all'inizio dei tempi che non c'è mai stato, ci parla di una situazione comunionale con Dio, escatologica alla fine dei tempi, punto di arrivo di tutto il progetto creazionale di Dio che si realizza solo in Gesù Cristo, solo in Gesù Cristo. Come scrive Enzo Bianchi, il giardino di Eden in cui Dio colloca l'uomo secondo Genesi 2 non è un luogo geografico, ma una situazione di rapporto e comunione con Dio. È Cristo, è la vita con Dio, la vita eterna a cui siamo chiamati. Ecco Paolo che ci dice: e noi staremo sempre col Signore, e noi staremo sempre col Signore. E allora capite perché i padri, frase che vi ho già detto tante volte, ma che è bella, che mi piace tanto, perché è molto chiara: creavit Deus Adam et posuit eum in paradiso, it est in Cristo. Dio creò Adamo e lo pose nel paradiso, cioè lo pose in Cristo, perché è Cristo la nostra relazione con Dio, perché è Cristo la nostra comunione con Dio, perché è Cristo la manifestazione di Dio, perché chi vede Lui vede il Padre. Un'altra immagine usata per esprimere la gioia del regno è quella del banchetto. Ecco, in tempi in cui la fame era un'esperienza molto più consueta di oggi, l'abbondanza di cibo significava pagamento, significava vita, significava delizia, ma erano anche momenti forti, banchetti di festa, di comunione, di intimità tra i partecipanti. E allora abbiamo Isaia che dice che il Signore preparerà un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati, Isaia 25. Oppure pensate a Gesù, che quando parla in parabole dice: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per il figlio, Matteo 22. E a questo banchetto sono invitati tutti gli uomini, Matteo 8. Vi dico che molti verranno dall'Oriente, dall'Occidente, siederanno a mensa con Abramo, Isacco, Giacobbe nel regno dei cieli. Pensate alla parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. L'immagine del paradiso qui è quella di un banchetto dove il mendicante non è più un escluso, ma siede alla destra del capofamiglia. Infatti è Abramo, il padre di tutti gli ebrei, è il capotavola. Quindi la beatitudine di Lazzaro sta nell'avere recuperato, lui che aveva sempre appartenuto, che era sempre appartenuto alla categoria degli scartati, la relazione con gli altri, la comunione con i fratelli, la dimensione comunitaria. E poi Luca ci dice una cosa tremenda, io mi emoziono sempre quando leggo Luca 12:36, quando Luca ci dice che al banchetto finale saremo serviti da Dio. Saremo serviti da Dio. Ricordate quella parabola incredibile: siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze. Beati quei servi che il padrone troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Ecco, siamo senza parole di fronte a questa esagerata bontà del padrone. È lo sposo che torna dalle nozze. Ci si aspetterebbe che venga trattato con ogni riguardo, perché il festeggiato è lui, a lui vanno tutte le attenzioni, tutti gli onori. Ma invece questo padrone sposo si mette a fare il servo, e dismesso l'abito nuziale, indossata la divisa del lavoratore, serve a tavola i suoi dipendenti. Ecco, anche qui fa capolino un'altra immagine per esprimere il paradiso: le nozze, la festa di nozze. Pensate ad Apocalisse 19: sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Oppure beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oppure Apocalisse 21: vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. Ecco, saranno finalmente le mistiche nozze in cui noi incontreremo lo sposo, Gesù lo sposo, in cui conosceremo il Signore, non in senso intellettuale, perché il verbo yada ebraico significa la conoscenza amorosa, corporale, carnale, in cui faremo l'amore con Dio, diventeremo tutt'uno con Lui. E per esprimere questa dimensione di bellezza ci sono altre immagini, per esempio pensate al regno di Dio presentato come momento di pace cosmica, in cui non c'è soltanto la comunione con Dio, ma la comunione tra i popoli. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra, Isaia 2. Oppure non ci saranno più conflitti generazionali, gli anziani non saranno più emarginati, ma Zaccaria 8, vecchie vecchie siederanno ancora nelle piazze con il bastone in mano per la loro longevità, ma le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle e tutti giocheranno insieme sulle piazze. Bellissimo, eh? Questa concordia che arriva a comprendere anche gli animali, Isaia 11, il lupo che dimorerà con l'agnello, la pantera che si siederà con il capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. Altro modo di dire, la fine di ogni sofferenza, il regno senza mani. Pensate a Isaia 65. Si godrà e si gioirà per sempre. Farò di Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che non giunga alla pienezza. Non faticheranno in vano, perché prole di benedetti del Signore essi saranno. E allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, scaturiranno acque dal deserto, la terra bruciata diventerà una palude, il suolo rialzo si muterà in sorgenti d'acqua, Isaia 35. O l'Apocalisse capitolo 7, non avranno più fame, più sete, non li colpirà più il sole, né arsura di sorta, perché Dio tergerà le lacrime dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, non ci sarà più il lutto, né il lamento, né l'affanno, Apocalisse 21. Vedete, sono modi per dire una gioia senza fine, al punto che qualche volta il paradiso viene chiamato gioia, eh? Entra nella gioia del tuo padrone. Ricordate Matteo 25, il cosiddetto giudizio finale. Entrare nella gioia, che significa entrare in comunione piena con Dio, che è solo felicità. San Paolo dice in Romani 14, il regno di Dio è gioia. Isaia 9, tu hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Sofonia, gioisci figlia di Sion, esulta Gerusalemme, rallegrati con tutto il cuore, esulterà di gioia per te. E questo esulterà di gioia per te, voi sapete, qualcuno traduce forse più correttamente, danzerà. Quindi il nostro Dio danza gridando di gioia, ci accoglie in una danza di gioia, in una danza di felicità. Che bello pensare a una vita eterna in cui Dio balla di gioia insieme a noi. È veramente quello che Paolo in 1 Timoteo 1 definisce o Makarios Theos, cioè il felice Dio. Come diceva Sant'Agostino, nessuno ci fa felice come Dio, perché nessuno è felice come Dio. Altre volte l'immagine è la Gerusalemme celeste, cioè questa grande città in cui nella comunione dei santi troveremo tutti quelli che abbiamo amato, troveremo i nostri cari, troveremo i nostri figli e nell'infinito di Dio, nell'oggi di Dio, troveremo già anche i nostri discendenti, perché in questo eterno presente di Dio vedremo tutti gli uomini, anche quelli che verranno dopo di noi, e finalmente potremo conoscere Mosè, e io andrò da Mosè, c'è un sacco di domande da fargli, Elia, no? I profeti, Maria, Giuseppe, gli angeli, i santi a cui ci siamo appellati nella nostra vita, un elenco che andrò a trovare. Pensate che bello, no? Ecco, e altre volte, allora alla fine la Bibbia non sa cosa dire, dice ci sarà una grande liturgia, cioè saremo lì in questa danza senza fine con Dio, tutti insieme, e questo Dio riceverà l'adorazione dei viventi, dei vegliardi, di tutto il creato, di tutta l'umanità, i 144.000 e poi la moltitudine che nessuno sa contare, tutti felici in questa immensa danza di adorazione, di acclamazione, di lode, di rendimento, di grazia. Ecco, tutte queste immagini qui sono dei balbettii per esprimere una felicità senza fine che si riassume poi in questa parola di Paolo della lettera ai Tessalonicesi: stare con Dio. Si realizza la promessa che Dio aveva fatto in Levitico 26: io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi, la dimora di Dio, la Shekinah. Allora Apocalisse 21: ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli sarà il Dio con loro. Apocalisse 22: sarò in mezzo a lei, i suoi servi lo adoreranno, vedranno la sua faccia. Vedete, si realizza l'attesa dei secoli, vedere Dio. Attualmente sì, la vita eterna comincia già ora, ma noi vediamo in maniera confusa, ma noi vediamo, dice Paolo, come in uno specchio, i vecchi specchi di una volta che rimandavano un'immagine non certo come quella degli specchi attuali, ma finalmente vedremo come egli è, 1 Giovanni 3, vedremo Dio. Ecco, lo stare con Dio. Diceva Sant'Ambrogio: vita est enim esse cum Christo, ideo ubi Christus, ibi vita, ibi regno. La vita infatti è stare con Cristo, perché dove c'è Cristo, là c'è la vita, là c'è il regno. Allora possiamo dire sì, Cristo è il paradiso, è il luogo utopico, utopia, senza topos, senza luogo, della comunione piena e priva di ombre con Dio. Allora il paradiso è davvero la nostra patria, la nostra vocazione, il dono che ci attende. Vedete quale ricchezza di rivelazione abbiamo in questi versetti. E noi staremo sempre col Signore, staremo sempre col Signore. Questa è davvero il culmine della nostra tensione e della nostra vita. E allora ecco perché i cristiani si differenziano da quelli che non hanno speranza. Versetto 13: non voglio, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. I cristiani sono quelli che non temono la morte, non hanno paura di morire, perché non sono tristi come quelli che non hanno speranza. E allora capite che dobbiamo abituarci di più a contemplare il paradiso, dobbiamo abituarci di più a pensare che la nostra vita non è un fallimento perché invecchiamo, ma anzi la vecchiaia è un dono, perché è il momento della nostra vita in cui siamo più vicini a questo incontro meraviglioso finale con il Signore. Ecco allora la parusia, questa venuta del Signore che ricorre 24 volte nel Nuovo Testamento e 14 negli scritti paolini, che vi dicevo nel mondo greco designa la venuta di una persona eccezionale, quale l'imperatore. Il Vangelo ci dice: Cristo è già venuto una volta per tutte nella sua incarnazione, culminata con la passione e morte del Signore. Questa passione e morte in cui il diavolo è già stato sconfitto, la morte è già stata sconfitta, il male è già stato vinto. L'Apocalisse si è già compiuta nel mistero pasquale di Cristo. Ma noi queste cose le viviamo già nella fede. Paolo ci dice: siete già risorti, siete già inseriti nella vita di Dio, avete già vinto il male, siete pieni della sua gioia. Ma noi sappiamo invece che la malattia ci prova, le guerre distruggono il mondo, le sofferenze dell'umanità sono davanti ai nostri occhi, la morte ci coglie. E allora ecco, è la morte il momento della venuta per me del Signore, è la mia morte il momento della mia parusia. Io credo che abbiamo depotenziato tutti gli scritti escatologici del Nuovo Testamento, perché ci siamo messi a pensare a una fine dei tempi che chi se ne frega, chissà quando la vedranno o se la vedranno, o che Gesù ci dice: ma non dovete pensarci a queste cose perché non le sa nemmeno il figlio, lo dice lui stesso, le sa soltanto il padre. Noi dobbiamo sapere che la venuta del Signore con la tromba, con l'arcangelo, sulle nubi del cielo sarà il momento della nostra morte. E noi saremo sempre col Signore. Allora vedete, il cristiano non è più colui che eclissa la morte, non è più colui che ha paura della morte, non è colui che è terrorizzato dal morire. Sì, sono umane le lacrime, anche Gesù piange alla morte di Lazzaro, ma subito dice: io sono la risurrezione e la vita, e chi crede in me non morirà in eterno. E allora la parusia di Dio è già avvenuta nell'incarnazione del Figlio, ma noi l'attendiamo ancora perché siamo schiavi del tempo. Ma nella nostra morte avremo questa parusia, finalmente lo incontreremo. E allora la morte sarà un momento bellissimo in cui Dio verrà a prenderci per farci stare sempre con Lui. Quindi è la nostra morte per ciascuno di noi il momento della parusia del Signore, e in questo senso va letta primariamente tutta la letteratura apocalittica che parla della seconda venuta del Signore. La prima c'è già stata, morte e risurrezione di Cristo. La seconda è la mia morte, perché è nel momento della mia morte che io entrerò nell'infinito di Dio e starò per sempre con Lui. Allora per il credente la morte non sarà altro che baciare Dio. Vi leggo il Midrash sulla morte di Mosè, che i rabbini hanno meditato. Sentite com'è bello. Dio scese dall'alto dei cieli, vedete sempre la tematica, per prendere l'anima di Mosè, accompagnato dagli angeli suoi servitori. Stesso discorso di Paolo, accompagnato dall'arcangelo. Dio disse: Mosè, chiudi gli occhi. E Mosè li chiuse. Posa le mani sul petto. E così egli fece. Poi disse: accosta i piedi. E Mosè li accostò. Allora il santo, benedetto egli sia, chiamò l'anima di Mosè dicendole: figlia mia, ora è giunta la tua fine, parti, non tardare. E Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio della sua bocca. Guardate che bellissimo, eh? La morte è il momento in cui Dio ci bacia sulla bocca e ci prende con sé. E allora vedete, se la nostra sorte sarà tanta gioia e tanta bellezza, non dovremo avere paura della morte, perché il credente sa che la morte è solo un passaggio alla vita beata, è il bacio di Dio. E allora benedetta sia anche la vecchiaia, che è il tempo che ci avvicina al traguardo, alla meta agognata, all'incontro definitivo con Dio. Leggiamo il capitolo 5, primi 11 versetti.
Vi guardo poi, ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti voi ben sapete che con un l'altro di notte, così verrà il giorno del Signore. E quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie di una donna incinta, e nessuno scamperà. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo soli. Quelli che dormono, infatti, dormono di notte, e quelli che si ubriacano sono ubriachi di notte. Noi invece che siamo del giorno dobbiamo essere sobri, rivestiti con la corazza della fede e della verità e avendo come elmo la speranza della salvezza. Poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda, edificandovi gli uni gli altri, come già fate.
Quinto capitolo, che possiamo dividere in tre distinti passi. Primo passo, questa terza istruzione sul giorno e l'ora della venuta del Signore, i primi 11 versetti. Il secondo movimento ce l'ha mirabilmente spiegato Marco la volta scorsa, lo abbiamo accorpato al discorso di Marco, perché è una esortazione alla vita comunitaria di cui abbiamo ampiamente parlato nell'incontro precedente, e sono i versetti dal 12 al 22, poi la conclusione della lettera dal 23 al 28. Se il Signore viene a prenderci nel momento della nostra morte, noi dobbiamo aspettarlo con condotta sobria, con una condotta irreprensibile, rivestendoci, molto bello è questa frase, con la corazza della fede e della carità e avendo come elmo la speranza della salvezza. Vedete, una vita di fede, di speranza, di carità. Il tempo escatologico è già iniziato, v'ho detto, con la prima venuta del Signore, con la sua morte e risurrezione, ma il compimento finale per noi è sicuro, perché, come diceva quel famoso predicatore, morirete tutti e forse anch'io, quindi tutti avremo questo passaggio, ma noi non sappiamo quando arriverà. Paolo ci dice, riprendendo una tematica che troviamo spesso nei Vangeli, no? Il momento della seconda venuta del Signore, cioè del momento in cui Dio verrà a baciarci sulla bocca per prenderci con sé, avverrà d'improvviso, in modo in tutto imprevedibile. Dobbiamo prepararci. Paolo usa una tradizione che è presente nei Vangeli, probabilmente con delle immagini che erano proprio di Gesù. Anzi, si dice che quando meno ce l'aspettiamo il figlio dell'uomo viene. Non sempre la morte è preparata da una lunga malattia debilitante, eccetera. Tante volte viene in pieno benessere. E viene paragonata questa dimensione alle doglie del parto, anche qui un'espressione che troviamo spesso nell'Antico Testamento per esprimere efficacemente l'irruzione di una sorpresa dolorosa. La donna fino a un'ora prima di avere le doglie sta benissimo, sa però di essere incinta. Al di là del paragone, anche noi sappiamo che la morte ci attenderà, ma non ci sono segni premonitori. Improvvisamente nasciamo questa vita nuova attraverso un'esperienza che magari umanamente può essere anche dolorosa, come quella della morte, così come il parto è doloroso ma apre ad una nuova vita. Vedete, tutta la apocalittica giudaica si interrogava sul tempo della fine, come un qualche cosa alla fine della storia, alla fine di questa terra e di questo mondo, ma la generazione dei Vangeli comincia a darci una intuizione diversa. Per Paolo questa venuta è essere sempre col Signore, e Paolo lo interpreta ancora nelle sue prime lettere, e le lettere dei Tessalonicesi sono le sue prime lettere, come un qualche cosa che lui vivrà e che chiuderà addirittura la storia. Invece poi i testi evangelici, che sono quelli più datati, perché saranno scritti un 30 anni, 20-30 anni dopo la lettera ai Tessalonicesi, cominciano a dire: no, guarda, non è che morto tu, morto tutti, ma tu concentrati su questo fatto, che il Signore viene al momento della tua morte e ti chiama. A te deve interessare questo, quindi tu devi vegliare, devi essere pronto, devi avere una vita di fede, di speranza e di carità fino alla fine, perché questa vita eterna sarà null'altro che la trasfigurazione nell'eternità della tua dimensione battesimale di cristiano, già redento, già salvato, già glorificato da Cristo. Ecco, questo sarà poi l'elaborazione successiva che ci daranno i Vangeli, che ci diranno: ma non interessatevi di queste cose, non le sa nemmeno il Figlio, una frase dura che sentiamo, ma solo il Padre sa se chiuderà poi tutta la storia, il mondo, il cosmo. Poi qui sapete, all'interno del Nuovo Testamento ci sono due vie, una tradizione che dice che questo mondo sarà continuamente perfezionato finché assorgerà una perfezione totale in Dio, per cui tutta, anche la creazione, il mondo minerale, il mondo vegetale, il mondo animale, saranno salvati e trasfigurati. C'è un'altra linea che dice: no, a un certo momento Dio chiuderà baracche e bucattini, la dimensione spazio-temporale, e ci sarà solo più via in Lui, sarà una Gerusalemme che scende dal cielo e che salverà tutti, uomini, animali, vegetali e minerali. Due vie su cui non sappiamo, ma il Signore dice: ma che ve ne frega, ma non vi deve importare questo, vi deve importare che nel momento della vostra morte io verrò a voi con gli angeli e vi porterò sulle nubi e voi starete sempre con me. Allora è bello contemplare il morire, è bello prepararci al morire, è bello vegliare, è bello vegliare, è bello aspettare questo con serenità. Il credente è colui a phobos thanatou, che non ha paura della morte, che non ha paura della morte, perché la morte è un momento bello, è l'entrare definitivamente con Dio. Allora capite perché il credente, e tra 15 giorni inizieremo l'avvento, è l'uomo del Maranatà, vieni Signore. E a me piace molto una riflessione che ha fatto Benedetto XVI e che vi porgo: Maranatà, che significa letteralmente Signore nostro, vieni. Mi sembra che per noi oggi, nella nostra vita, nel nostro mondo, sia difficile pregare sinceramente perché perisca questo mondo e venga la nuova Gerusalemme. Vieni Signore Gesù. Certo, non vogliamo che venga adesso la fine del mondo, ma d'altra parte vogliamo anche che questo mondo ingiusto finisca. Vogliamo anche noi che il mondo sia fondamentalmente cambiato, che cominci la civiltà dell'amore, che arrivi un mondo di giustizia, di pace, senza violenza e senza fame. E allora vieni, Signore Gesù, vieni nel tuo modo e nei modi che tu conosci. Vieni dove c'è ingiustizia e violenza, vieni nei campi profughi, vieni nel Darfur, nel Nord Kivu, in tante parti del mondo, vieni dove domina la droga, vieni tra i ricchi che ti hanno dimenticato e che vivono solo per se stessi, vieni dove tu sei sconosciuto, vieni anche nei nostri cuori, vieni Signore Gesù. Preghiamo perché Cristo sia realmente presente oggi in questo mondo e lo rinnovi. Ma se questo è il primo significato dell'antica preghiera cristiana perché il Signore venga, è anche l'invocazione di chi si sente alla fine della sua vita e aspetta sereno che la morte lo faccia incontrare per sempre e definitivamente con il Signore. E allora vedete, bellissime sono le parole con cui la Chiesa accompagna il cristiano morente dopo averlo segnato con l'unzione dei malati. Parti, anima cristiana, da questo mondo. La tua dimora sia oggi nella pace della Santa Gerusalemme, con la Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe, con tutti gli angeli e i santi. Tu possa tornare al tuo Creatore, che ti ha formato dalla polvere della terra. Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e possa tu contemplarlo per tutti i secoli in eterno. Allora vedete, anche vivere l'età anziana diventa una dimensione di serenità, perché l'anziano è colui che vive nell'attesa del Signore, pronto, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese, simile a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per aprirgli subito appena arriva e bussa. Luca 12. E allora la morte non ci farà più paura, ma con lo spirito e la sposa diremo: vieni, a Gesù lo sposo che, Apocalisse 22, dice: sì, vengo presto. Saluti finali, versetti 23-28, e chiudiamo questa lettera. Sì.
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo.
Punto. Ci fermiamo un momentino qui. Attenzione. Siamo, secondo lo stile epistolare antico e anche moderno, ai saluti finali, agli abbracci, agli auguri. Vi faccio notare l'antropologia biblica, cioè da che cosa è composto l'uomo secondo la Bibbia. L'uomo è composto di spirito, anima e corpo. Attenzione, sono tre cose diverse. Il corpo, capite tutto, è la carne, la sars. L'anima è la psiche, il soffio vitale, che hanno anche gli animali. Gli animali, se il mio gatto muore è perché non ha più il soffio vitale, la psiche. Ma il cristiano ha anche il pneuma, è lo spirito con la S maiuscola. Vedete com'è diversa la concezione. Ecco perché il parlare di anime mi fa sempre venire l'orticaria, perché anche se è uscita anni fa una esplicitazione della Congregazione della Fede che ho qui, che dice sì, continuiamo a parlare di anime perché siamo in una filosofia occidentale e viene bene parlare di anime, ma in realtà la Bibbia non ne parla mai. Vedete, per la Bibbia l'anima ce l'hanno anche gli animali, non per niente chiamano animali, è il soffio vitale che distingue una pietra dal cane, dal gatto e dall'ippopotamo. Il cristiano in più ha lo spirito, che è lo spirito con S maiuscolo, è ripieno di Spirito Santo e non deve quindi rompere questa dimensione spirituale, che non è una vaga essenza che poi snatura nell'eterno infinito di Dio come nella New Age, è lo Spirito Santo che ci abita, è la comunione con Dio, perché lo Spirito Santo è il cuore di Dio per noi. Leggi solo il versetto 25.
Fratelli, pregate anche per noi.
E qui mi sembra Papa Francesco, mi raccomando, pregate, ricordatevi di pregare per me. Vedete anche Paolo, l'importanza della preghiera reciproca, della preghiera reciproca. Perché? Perché Dio vuole che i fratelli si ricordino, si amino, è importante per Dio. Guardate, non è la preghiera per strappare a Dio delle grazie, questa è una visione pagana della preghiera, ma è Dio papà che vuole che i figli si amino Ed è contento quando i figli pregano uno per l'altro, perché vuol dire che circola amore. È un Dio che sorride, che è contento quando vede che preghiamo gli uni per gli altri. Leggiamo avanti.
Salutate tutti i fratelli con il bacio santo.
Attenzione! Allora, il bacio santo era un gesto liturgico. Liturgico. Quindi io resto sempre un po' basito quando vedo certe cose durante la nostra liturgia. Anticamente era scambiatevi il bacio della pace. E si faceva un bel bacione con lo fiocco nell'ambito di un abbraccio. Invece adesso noi che siamo occidentali, molto molto pudichi e genati, si direbbe piemontese, scambiatevi il segno della pace e uno dà una manina fredda al vicino, o anche i preti che dovrebbero darsi il bacio santo, difficilmente vedete i concelebranti che si danno un bello schiocco. Qualcuno sembra che guardi dalla finestra al di là della spalla del vicino, una cosa lì, ma guai a toccarsi. Ma vedete com'era bella la corporeità anche nell'espressione liturgica presso gli antichi, il bacio santo, si vedevano, si salutavano il collo, si davano un bacione gli uni per gli altri perché erano fratelli e sorelle della fede. Ma questa è la bellezza, la concretezza della nostra fede. Noi siamo arrivati a fare dei gesti stereotipi, eccetera. Altro pezzo.
Vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli.
Ecco, questo vi dice già che sta nascendo la Bibbia nuova, il Nuovo Testamento. Cioè Paolo non ha mandato soltanto una lettera a qualcuno della comunità, vuole che questa lettera sia letta a tutta la comunità, ma poi anche a tutti i fratelli, che è un termine tecnico per dire i cristiani. Cioè, sapete, adesso ci mettiamo al computer e in 2 minuti scriviamo una lettera, poi facciamo un po' di taglia e incolla, facciamo ancora prima, ma una volta scrivere una lettera era una fatica che non finiva più, perché dovevi dettarla a uno scrivano che la scriveva su un papiro o la scriveva, meglio ancora a questi tempi, su una pergamena, cioè su una pelle di pecora. Ci si metteva un sacco a scrivere una lettera, E allora Paolo dice, dopo che l'avete letta voi, fatela circolare alle altre comunità. Comincia a nascere proprio il Nuovo Testamento, in cui le lettere dell'Apostolo sono poi scambiate tra le varie comunità, anche se ogni comunità ha presentato a Paolo i suoi problemi, le sue dinamiche, Paolo dà delle indicazioni che poi servono per tutti. Ecco perché ancora noi oggi siamo tra quei fratelli, 2000 anni dopo, che hanno la fortuna di leggere questa lettera di Paolo. Finale.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.
Questa è una frase liturgica. Grazie e pace del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi e con il tuo spirito. Vedete, sta nascendo già la liturgia. Questa frase ce la dice il celebrante, anzi il presidente dell'assemblea, nel momento iniziale della messa. Sta nascendo già la liturgia. La nostra liturgia dovrebbe essere sempre quel momento in cui noi siamo introdotti nel mistero di Dio, in cui stiamo con il Signore, in cui cominciamo a vedere il paradiso, in cui godiamo della caris di Gesù. Che non è la grazia perché Gesù fa le grazie, è il fascino, è il fascino. La parola vuol dire fascino. Siate affascinati da Gesù Cristo, siate innamorati con Cristo e nelle vostre liturgie già vivete degli attimi di paradiso perché siate ricolmi del fascino di Cristo. Allora, grande discorso, ogni nostra liturgia sia un essere affascinati da Gesù Cristo e la nostra vita tenda a contemplare questo sposo, questo amante affascinante che incontreremo al momento della sua seconda venuta, che sarà il momento in cui, baciandoci sulla bocca, nel momento della nostra morte, porterà tutto noi stessi nella sua felicità.